Sono le 7, Padre Pio, possiamo cominciare.
Domenica prossima è la 30ª del tempo ordinario. Ecco le letture. La prima lettura è tratta dal libro di Geremia nel capitolo 31, solo tre versetti, da 7 a 9. Capitolo 31, tanto per ricordare quello che di per sé probabilmente già sapete, è il capitolo nel quale è presente la profezia della nuova alleanza, capitolo 31 di Geremia. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei nel capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 6, mentre il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 126. Ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 149, perché siamo rimasti a quel punto, e quindi bisogna che rientriamo nella prospettiva che ci ha indicato il percorso da ormai circa 5 anni, e quindi il Salmo 149, il brano evangelico nel Vangelo secondo Marco, naturalmente siamo alla fine del capitolo 10, dal versetto 46 al versetto 52. Leggiamo ora la prima lettura, leggeremo il brano evangelico e poi qualche particolare attenzione dobbiamo dedicare al Salmo e naturalmente alla pagina evangelica. Noi ci ritroviamo per l'appuntamento con la Lectio Divina settimanale quando ormai siamo sulla soglia di questa domenica 30ª del tempo ordinario, e dinanzi a noi la prospettiva di quella che prossimamente sarà la conclusione dell'anno liturgico. Intanto l'autunno ancora indugia nella memoria dei calori della stagione estiva, ma sta comunque scivolando lungo derive obbligate verso la scadenza sempre più vicina dell'inferno, l'inverno. È questo il tempo della rattura, il tempo della semina e quindi il tempo della speranza che spoglia la terra e fa tacere le aspettative a breve termine. Ma ancora più questo è il tempo della povertà, perché esso incoraggia a ridurre ogni cosa all'essenziale in vista del regno che viene per rinnovare ogni cosa. Manteniamo fermo il nostro impegno nell'ascolto della parola di Dio, in comunione con tutto il popolo cristiano che è apprendista alla scuola di una maturazione sinodale, come in questi ultimi anni insistentemente ci viene suggerito e richiesto. La parola è la semente che ci è donata oltre ogni calcolabile misura umana. Arriverà il momento in cui non si vedrà più niente sulla superficie della terra, il cielo stesso sarà chiuso sopra di noi. Allora le lacrime versate, come dice il Salmo 126, Salmo della preghiera responsoriale di domenica prossima, le lacrime versate si riveleranno feconde come le sementi che la parola di Dio getta e custodisce nel terreno della nostra storia umana, finché tutte germoglieranno e porteranno frutto. Quale che sia la drammatica confusione della dolente storia contemporanea, accogliamo la semina, anzi partecipiamo a essa con le nostre lacrime, nella povertà delle nostre cose, ma nella speranza delle cose infinite a cui Dio ci ha chiamati. Leggiamo nel libro di Geremia il testo che vi citavo, capitolo 31, da 7 a 9.
Poiché dice il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Ecco, Li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra. Fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni. Li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua, per una strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele. Efraim è il mio primogenito.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, sono gli ultimi versetti del capitolo 10 nel Vangelo secondo Marco, da 46 a 52. Anna, leggi pure.
E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che Gesù, che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbonì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 149. Ritorniamo non solo a questo Salmo, che adesso prenderemo in considerazione in maniera più diretta, ma ritorniamo al piccolo Hallel. Ricordate la raccolta di salmi da 146 a 150, una lettura che è rimasta in sospeso qualche mese fa, è la preghiera del risveglio, la preghiera del mattino nella tradizione di Israele, come probabilmente ricordate. I salmi da 146 a 150, si aggiunge il salmo 145 e naturalmente altre orazioni, ma questo è il nucleo essenziale della preghiera del mattino, che segna il risveglio, e il risveglio in un senso ampio, non solo in conclusione di una notte dedicata al sonno, ma è il risveglio nel senso di una ripresa di contatto con le cose, con gli eventi, con la storia, e nella vicenda del popolo di Dio il risveglio per antonomasia è quello che ha a che fare con il grande viaggio di ritorno alla terra, quel viaggio a cui accenna la lettura di Geremia che abbiamo ascoltato poco fa, ma poi una vicenda esemplare che fa riferimento a quello che nella condizione umana è il viaggio del risveglio nel suo significato più profondo e definitivo, il ritorno alla pienezza della vita, alla pienezza originaria della vocazione alla vita, il viaggio della conversione alla vita. Ogni notte si conclude con l'avvio di una nuova tappa in un cammino che solitamente assume le caratteristiche di tutte quelle operazioni, di tutto quel processo interiore di discernimento che possiamo ricapitolare con il termine risveglio, ma è un episodio così scontato nella nostra esistenza quotidiana che comunque ci chiama sistematicamente a intendere come tutto il percorso della nostra vicenda personale e della vicenda universale dell'umanità intera sia da interpretare alla maniera di un passaggio dalla notte al giorno nuovo, dal tempo del sonno e della impossibilità di comunicare al tempo della pienezza nella corrispondenza alla vocazione alla vita, a quella intenzione originaria che è custodita da sempre nell'intimo del mistero di Dio. E dunque i salmi dello Hallel, piccolo Hallel, come vi dicevo, e se voi sfogliando per un momento solo le pagine a ritroso ritornate all'ultimo versetto del Salmo 145 che precede immediatamente, in qualche modo fa da titolo alla raccolta del piccolo Hallel, versetto 21 del Salmo 145: canti la mia bocca la lode del Signore e ogni carne benedica il suo nome santo in eterno e sempre. Ecco, è come se la raccolta del piccolo Hallel, vi stavo dicendo, fosse tutta interna a questo versetto, ossia alla sorpresa di essere in grado di prendere coscienza, respirando, ritrovando il gusto del contatto con le cose, ricollocandosi all'interno di misure di spazio e di tempo che definiscono il cammino della vita, la sorpresa, vi dicevo, di questa presa di coscienza circa la mia identità personale. Quando qui si parla della mia bocca, si parla poi di ogni carne, e io stesso che sono nella mia carne, così sagomato, misurato, definito, collocato all'interno di dimensioni che la notte ha ricapitolato all'interno di un'unica grande ombra, di un unico profondo silenzio, e adesso ecco la mia consapevolezza di essere in grado di lodare il Signore con quelli che sono i dati oggettivi del mio vissuto, i limiti del mio modo di stare al mondo, le misure proprie della mia condizione personale, man mano che ne prendo coscienza, uscendo dal sonno, affrontando il giorno nuovo, questa consapevolezza fa tutt'uno con la sorpresa di essere in grado di lodare il Signore. È come se riprendere coscientemente l'esercizio della respirazione coincidesse, ecco il piccolo Hallel, coincidesse con la consapevolezza di vivere, respirare con tutti i limiti che questo comporta nel mio vissuto personale, limitatissimo, non c'è dubbio, eppure ecco respirare e ritrovare la coscienza esplicita di quel che sono per me stesso coincide con la scoperta che sono abilitato a proclamare la lode del Signore. Così viene il regno, dice il Salmo 136, vedete nel suo ultimo versetto 10: il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion per ogni generazione. Tutto il Salmo 146 è una sequenza di lodi, loda, 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 loderò, loderò, loderò il Signore. Vedete, riprendere fiato, imparare a vivere, ritrovare il contatto con e situazioni che peraltro sono evidentemente dei segni che delimitano il mio vissuto. Qui si parla di coloro che sono ciechi, coloro che sono prigionieri, coloro che sono caduti, coloro che sono afflitti, coloro che sono zoppi come Giacobbe. Ed ecco, vedete, proprio nel Salmo 146, man mano che la miseria della nostra condizione umana scopre la beatitudine di essere zoppa come fu Giacobbe. Versetto 5 del Salmo 146, beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Giacobbe è lo zoppo, Giacobbe ha zoppato, Giacobbe che ha contemplato faccia a faccia il mistero santissimo del Dio vivente. Dunque, zoppo, sì, è la nostra condizione umana che al risveglio ci ripropone tutti i limiti che fanno di noi in un modo o nell'altro degli esseri claudicanti, degli esseri limitati, contenuti, condizionati, e così possiamo tutto ricapitolare in questa immagine dell'azzoppamento. Ecco, beatitudine per come il risveglio che si sta configurando nella sua potenza trasformatrice, redentiva, il risveglio coincide con questo respiro che si viene ritmando a misura di quello che, passando attraverso tutti i dati empirici della nostra esistenza umana, quello che è l'incontro con il mistero che ci avvolge, e dunque l'essere in grado di lodare il Signore, tutto quello che poi leggevamo nel Salmo 147, che sviluppa tutto un itinerario di progressiva presa di coscienza circa la beatitudine che ci definisce in quanto viviamo per lodare il Signore, viviamo per incontrare e corrispondere all'iniziativa del Dio vivente, e la gratuità della relazione che conferisce alla nostra esistenza umana, sempre condizionata da tutti i limiti di cui siamo consapevoli, e risvegliando, uscendo dai sogni, siamo sempre più concretamente definiti da quei stessi limiti. Eppure, ecco, la vita si sveglia, la vita ritorna, la vita ci coinvolge in un itinerario di conversione che apre dinanzi a noi l'orizzonte della pienezza per la quale siamo stati chiamati dall'inizio. E dunque ritroviamo il ritmo del respiro, la coscienza della nostra identità particolare, il nostro intreccio di relazioni con l'ambiente nel quale siamo inseriti, per lodare il Signore, per respirare al ritmo di quella novità. Ecco, possiamo proprio usare opportunamente questo termine, adesso ancora lo ritroveremo utile per la nostra ricerca, la novità della presenza che ci avvolge, che ci viene incontro, che ci interpella. Fatto sta, vedete, che questo cammino che il Salmo 147 delinea delle sue tappe fondamentali, sfocia nel Salmo 148, l'ultimo che leggevamo prima dell'estate. Salmo 148, che è un inno grandioso, nel quale la lode umana riecheggia una sinfonia di voci che coinvolgono le lodi, tutto il creato, tutte le realtà che sono, che vivono, che abitano sulla scena della terra, nella storia del mondo. Dunque, vedete, questo esercizio della lode come espressione della presa di coscienza di chi si sveglia e ritorna all'impatto con le cose, gli eventi, gli impegni, le responsabilità, per lodare il Signore. Ed ecco, l'eco di come innumerevoli voci compongono una sinfonia grandiosa, dove tutto il creato e tutti gli eventi della storia umana trovano modo di armonizzarsi per celebrare la lode di Dio. E vedete, il Salmo 148, l'ultimo che leggevamo qualche mese addietro, fa riferimento dunque a una responsabilità celebrativa che qui l'orante assume in prima persona, svegliandosi questa ripresa di fiato per lodare il Signore, e dunque questa lode che diventa nel vissuto dell'orante l'occasione per ricapitolare in sé la moltitudine di altre voci che nell'universo lodano Dio attraverso quell'esercizio della lode, che è prerogativa inconfondibile e essenziale della nostra condizione di esseri umani. La lode muta dell'universo diventa lode celebrativa che corrisponde all'iniziativa di Dio attraverso la responsabilità propria dell'essere umano, della persona umana. E qui vedete il soggetto orante assume una fisionomia, ed è un passaggio inconfondibile, una fisionomia corale, nel senso che abbiamo a che fare con una responsabilità celebrativa che spetta a un popolo. Alla fine del Salmo 147, verso la fine, nel versetto, fine del Salmo 148, nel versetto 14, egli ha sollevato la potenza del suo popolo. Salmo 148, versetto 14, canto di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo che egli ama. E qui ci eravamo fermati a suo tempo. Vedete, una responsabilità che investe un popolo che si chiama Israele, ma ancor più esattamente, vedete, questa responsabilità celebrativa riguarda ogni essere umano in quanto appartiene a quella modalità di esistenza che qui viene definita ricorrendo alla descrizione o alla identificazione di uomini dello Chesed, dice, i fedeli. Vedete, un popolo che si chiama Israele in realtà è il popolo degli Hasidim. Chesed è un termine che conosciamo bene, misericordia, grazia, qualche volta si può tradurre anche con lealtà, delicatezza, attenzione, rispetto. È il popolo degli Hasidim, che... Ed ecco, vedete, qui espressione tradotta con il sostantivo fedeli, trova un riscontro nel Salmo 149 che subito dobbiamo leggere. È proprio come l'annuncio che già alla fine del Salmo 148 introduce il percorso successivo, la tappa costituita dal Salmo 149. Fedeli, si può dire devoti, il popolo degli Hasidim, coloro che, qui il versetto 14 del Salmo 148 dice, coloro che egli ama. Così traduceva la mia Bibbia, non mi ricordo più come dice la nuova traduzione.
Popolo a lui vicino.
Ecco, popolo a lui vicino, o anzi si potrebbe meglio tradurre come suggeriscono alcuni, popolo che a lui si avvicina. sono coloro che si avvicinano, che esercitano così una prerogativa che è tipica delle figure sacerdotali, che nel linguaggio antico testamentario sono esattamente coloro che vengono abilitati a superare certe soglie, a colmare le distanze, ad attraversare gli spazi per avvicinarsi al santo e ritornare al popolo per benedire. Dunque, tutto quello che normalmente noi intendiamo usando il vocabolario dell'offerta, nel linguaggio ebraico passa attraverso il linguaggio dell'avvicinamento. Chi offre è colui che si avvicina, e avvicinarsi significa offrire, e quindi il viaggio di ritorno per benedire. Dunque è una presenza che nella storia umana assume una funzione, una prerogativa sacerdotale. Coloro che si avvicinano, coloro che costituiscono un popolo, vedete, che ha una sua rappresentanza, come dire, così paradigmatica, Israele, sì, ma è la moltitudine di coloro che si muovono sulla scena del mondo e man mano operano nel corso della storia umana in maniera da celebrare la novità di cui è protagonista il Dio vivente, quella sorpresa per cui svegliarsi significa ritrovarsi abilitati a cantare lode del Signore, quella sorpresa adesso, vedete, si sta diffondendo come la progressiva e sempre più coinvolgente esperienza di quella presenza nella storia umana che corrisponde alla novità di Dio, all'iniziativa di Dio, alla sua eterna volontà d'amore. È il popolo degli Hasidim che, vedete, adesso, e siamo alle prese con il nostro Salmo 149, adesso canta la vittoria, come leggeremo con un rapido sguardo ai versetti del Salmo. Vedete che il termine vittoria spesso in ebraico coincide con quel che noi siamo soliti definire usando il termine salvezza. Salvezza uguale vittoria. La vittoria, la salvezza è la novità di cui è protagonista l'iniziativa del Dio vivente. E vedete, c'è una vittoria che, come già leggevamo nei salmi precedenti, con opportuni segnali, instaura il regno. Così si aprono le strade che consentono a noi tutti di avvicinarci al mistero di Dio che si è rivelato al mondo. Le strade che si aprono man mano che ritrovarci al risveglio, abilitati a lodare il Signore, significa ritrovarci ad essere parte di un disegno cosmico e storico di portata universale, ed ecco, esercitare così una responsabilità sacerdotale in rapporto al cosmo intero e allo svolgimento della storia umana, un impegno a celebrare in una prospettiva di crescita che tende a una pienezza che appartiene soltanto a Dio, ma un cammino che tende a celebrare in maniera sempre più penetrante, sempre più coinvolgente, sempre più totalizzante la vittoria, cioè la corrispondenza di tutto ciò che esiste e avviene nelle misure del creato e della storia umana, tutto corrisponde alla gratuità della volontà d'amore che sta all'origine nel mistero di Dio, il regno. E si aprono queste strade e noi tutti siamo messi in grado di avvicinarci al mistero che si è rivelato. Vedete che il Salmo 149, questa non è una novità per nessuno, è presente nelle lodi della prima domenica, nella prima settimana, prima domenica, e tra l'altro le lodi della domenica della prima settimana ricompaiono in tutte le feste, l'avrete notato, e quindi è un salmo che si ripete frequentemente, non solo ogni quattro settimane per la prima domenica della prima settimana, ma per tutte le feste. Salmo 149, insieme con il Salmo 63, e poi naturalmente il Cantico di Daniele, capitolo 3. Domenica della prima settimana, dunque una posizione strategica, l'alba del giorno della resurrezione, Salmo 149. Il nostro Salmo, adesso guardato più da vicino, vedete, si sviluppa in un piccolo percorso che raccoglie due minuscole composizioni inniche e le riduce a due strofe di un unico canto. La prima composizione nei versetti da 1 a 4 e poi dal versetto 5 al versetto 9. Il Salmo, come vi dicevo, proclama un messaggio che annuncia la vittoria di chi? È la vittoria del Signore che si rivela, ma è la vittoria nella storia umana di quella presenza che celebra la novità del Signore. E qui vedete che il Salmo si apre con questo invitatorio. In realtà i primi tre versetti, tutti e tre, danno forma a un invitatorio. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Vedete che ritorna il termine fedeli, chassidim, che abbiamo incontrato alla fine del salmo precedente, e questo stesso termine ricomparirà due volte adesso nel nostro brevissimo salmo 149. È il popolo dei devoti, dei fedeli, di coloro che ormai sono consegnati in una prospettiva di corrispondenza alla gratuità dell'amore di Dio. E vedete che l'invitatorio prosegue: gioisca Israele nel suo creatore, esultino nel loro re i figli di Sion, lodino il suo nome con danze, con timpani eccetera, gli cantino inni. E in questa piccola composizione innica, dopo l'invitatorio, bisognerebbe aggiungere qui il versetto 4, perché questo è il motivo. Sappiamo bene che gli inni sono canti di lode composti normalmente seguendo questa struttura: l'invitatorio, la motivazione, e la motivazione qui è concentrata nel versetto 4, perché il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria, incorona gli umili di vittoria. Prima domenica nella ripartizione dei salmi secondo il Salterio, in uso nell'ufficio delle ore, e tutte le feste. Vedete, abbiamo a che fare con una novità. Qui subito siamo invitati a cantare un canto nuovo. Questa novità è prerogativa di Dio e della sua iniziativa e del suo modo di presentarsi, di rivelarsi, di manifestarsi, di portare a compimento un'intenzione sua, tutta sua, tipicamente sua. E vedete, è in rapporto a questa avanzata di Dio che si viene raccogliendo l'assemblea degli Hasidim. la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Ecco, è il popolo che si identifica come il progressivo comporsi di coloro che non hanno altro che l'amore di Dio e che nell'amore di Dio riconoscono il principio, il fondamento e la sostanza che dà consistenza alla loro stessa vocazione alla vita. Per questo, vedete, sono questi tali, così definiti qui fin dall'inizio del Salmo, ma era già stata annunciata la missione del tutto particolare e imprescindibile che coinvolge questi devoti nella storia dell'umanità alla fine del Salmo precedente. Ebbene, sono loro che assumono il ruolo di rappresentare tutto un popolo, tutta l'umanità, in modo tale da divenire interpreti di quello che è il senso, il valore, l'orientamento nella sua prospettiva ultima e corrispondente all'iniziativa originaria del Dio vivente. C'è una presenza nella storia umana, proclama qui il Salmo, per come proprio questi Hasidim vengono invitati a cantare l'ode del Signore, che corrisponde alla novità di Dio. C'è una novità che viene da Dio, è di Dio, è sua, è Lui, e c'è la novità della condizione umana. È una condizione umana là dove, vedete, ormai non c'è altra ragione d'esistenza, non c'è altro motivo per esercitarsi nelle relazioni, per attivare contatti e assumere responsabilmente il proprio impegno di esseri umani che condividono le vicende umane, le vicende del mondo, il rapporto con il creato. Non c'è altro motivo se non quella corrispondenza alla novità dell'amore che è dono di Dio, corrispondenza che diventa l'espressione della novità che dall'interno e in forma radicale ristruttura tutta la nostra esistenza umana. E qui vedete questa corrispondenza d'amore che dimostra come il canto è nuovo, perché è la novità di Dio che noi stiamo celebrando, ma perché è nuova la modalità di corrispondenza al rivelarsi di Dio nel creato e lungo il corso della storia umana. Questa corrispondenza d'amore, vedete, subito assume la qualità di una esperienza strabiliante, commovente, entusiasmante, di gioia. Gioisca Israele nel suo creatore. La gioia delle creature rivolte al creatore, non solo, esultino nel loro re, i figli di Sion. Vedete, espressioni estremamente sobrie ma estremamente efficaci. È una festa, è la festa di coloro che sono figli di Dio. Vedete la celebrazione di colui che è re della storia umana, è il re della storia, Ed ecco, essere figli di Sion, vedete, significa essere consapevoli di appartenere alla famiglia umana, dove la maternità di Gerusalemme è maternità ecumenica. Ricordate probabilmente il Salmo 87, l'uno e l'altro là sono nati, tutti sono nati a Gerusalemme, tutti i popoli della terra di ieri, di oggi, che così come si presenteranno nel corso della storia umana, tutta la famiglia umana è convocata per riconoscersi come contesto di relazioni di fraternità che intrecciano le vicende della moltitudine umana, moltitudine di popoli e di culture in rapporto al grembo materno di Gerusalemme. Salmo 87. Già, e vedete, i figli di Sion sono coloro che sono già in grado di celebrare questa festa come cittadini del mondo, che sono risucchiati nel loro vissuto da quella novità di cui è protagonista il re della storia. Esultino nel loro re i figli di Sion. Sono alle prese con le vicende della nostra storia umana, questa gioia, questo gusto per la festa, questa consapevolezza di essere partecipi di un disegno che obbedisce alla regalità del sovrano, che è il creatore, che è colui che viene, che è colui che è venuto, che è colui che verrà, che è colui che esercita la sua regalità. E vedete, si aggiunge qui nel versetto 3 quell'ulteriore invito: lodino il suo nome, il suo rivelarsi, il suo nome, con danze, con timpani eccetera, gli cantino inni. Vedete questa danza che serve magnificamente a descrivere l'armonia che ricapitola la complessità del reale, con tutte le divagazioni, con tutte le componenti, anche le stranezze e i salti situazioni problematiche, laddove sembra che si spalanchi un vuoto senza fondo, oppure incidenti drammatici, e tutto si ricompone in una danza, dove le creature che qui compongono l'assemblea degli Hasidim, creature umane, sono come devotamente, gioiosamente, festosamente partecipi di quella novità che è prerogativa del creatore, del re, del maestro della danza. Il maestro della danza è il Dio vivente, è la novità di Dio, ed è corrispondentemente a questa novità di Dio che la nostra esistenza umana, dice il Salmo con fiducia, ci invita, il Salmo 149 ci incoraggia tutti a ritrovare la nostra posizione nell'ambito di quell'assemblea dei devoti, quell'assemblea di coloro che non hanno più altro riferimento valido per dare sostanza alla propria vocazione alla vita, che non sia quello di corrispondere all'amore di Dio. E questo non significa diventare degli estranei, diventare degli angeli, diventare dei personaggi che trascurano la relazione con le realtà di questo mondo, tutt'altro, significa proprio in pienezza inserirsi nel rapporto con il mondo, nel rapporto con gli altri esseri umani, nel rapporto con il passato e con il futuro, nel rapporto con tutto ciò che esiste e con tutti gli eventi, dove il riferimento che sempre viene individuato come il criterio decisivo per interpretare il valore di ogni cosa, è la novità di quella presenza che ci viene incontro per un puro, gratuito motivo d'amore. Lodate il Signore, certo. e vedete, corrispondente a quella novità, la novità che dimostra la ristrutturazione proprio motivazionale della nostra condizione, della nostra esistenza umana. E qui vedete la prima composizione indica si chiude con il versetto 4, perché ecco, dopo quei tre versetti che danno forma, vigore, slancio a un invito così appassionato, perché il Signore ama il suo popolo, il Signore si compiace del suo popolo. Vedete, lo sappiamo, è proprio quello che già è stato affermato, è la novità di Dio. Incorona gli umili di vittoria. Gli umili qui sono gli anavim. Oh, ecco, questo vedete il passaggio che adesso segna davvero il perno attorno a cui si compone il nostro Salmo 149. Il re della storia fa della povertà la via della vittoria. Incorona gli umili, i poveri, gli anavim, di vittoria. Vittoria, termine che vi dicevo, potremmo in molti casi tradurre proprio con salvezza. Salvezza, la via della salvezza, è la via della vittoria, è la vittoria del Signore che irrompe con la novità della sua iniziativa, sempre fedele e gratuitamente confermata attraverso tutte le vicissitudini del creato e della storia umana. Sì, è la novità che adesso, vedete, assume nella ristrutturazione del nostro vissuto umano, abilitato a corrispondere all'amore gratuito che riceviamo da Dio, questa novità. E questa novità coincide, vedete, con la grazia di diventare sempre più poveri. La grazia di diventare sempre più poveri. È la novità di Dio che fa nuova la condizione umana. Inconfondibile allora è proprio il compiacimento di Dio per gli uomini man mano che nella nostra condizione di creature rinnovate, ristrutturate, rigenerate, risvegliate per la corrispondenza alla sua iniziativa, creature sempre più povere, gli anavim. In corona, vedete, qui è un'espressione che allude a una dignità solennissima, in corona gli umili, i poveri di vittoria. È il re della storia. E vedete, è a questo punto che si apre il secondo svolgimento del nostro Salmo, dove veniamo a sapere che i poveri che sono stati identificati in maniera inconfondibile qui nel versetto 4, i poveri hanno a che fare con l'impegno di una vera e propria missione nella storia umana. Esultino i fedeli, vedete che ritorna il termine Hasidim che leggevamo nel versetto 1, e ritornerà alla fine, è l'ultima parola del Salmo, fateci caso, basta un rapidissimo colpo d'occhio, è l'ultima parola del Salmo, fedeli, vedete tutto il Salmo è incorniciato così, all'inizio dei due svolgimenti, fedeli, fedeli oppure devoti, Hasidim, e sappiamo più o meno di cosa si tratta, sino all'ultima parola del nostro Salmo. Dunque, vedete che quella novità che è di Dio adesso, nella novità della nostra condizione umana, diventa una missione per i poveri. E qui il Salmo 149 assume una fisionomia militante, militante, sono i poveri che affrontano il mondo, sono i poveri, proprio loro, gli anavim, che sembrano appunto gli sprovveduti, i derelitti, e gli sconfitti, e disastrati, emarginati, cancellati, dimenticati, trascurati. Ed ecco, è la novità di Dio che fa dei poveri le presenze che introducono nella storia umana, conservano nella storia umana, rendono efficace dal di dentro della storia umana la vittoria che corrisponde all'eterna volontà d'amore che è di Dio. E allora qui vedete, leggiamo: esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Questa fisionomia militante del Salmo 149 in certi passaggi assume adesso una fisionomia che sembra propriamente guerriera, militanza nel senso addirittura del ricorso agli strumenti dell'arte militare, l'arte della guerra. Vedete, non c'è da spaventarsi tanto, questo già abbiamo appreso in base a molteplici altre esperienze. Qui è la missione affidata ai poveri della terra che affronta il mondo. Notate questi elementi che servono in maniera ancora inconfondibile a caratterizzare questa missione come prerogativa che nella storia umana realizza la corrispondenza alla novità, quella novità che esercita una efficacia dal di dentro delle vicende di questo mondo tale da trascinarsi dietro il senso e il valore di tutto ciò che esiste in vista di quella pienezza che corrisponde all'intenzione originaria di Dio, il regno. E allora qui dice: esultino i fedeli nella gloria e sorgano lieti dai loro giacigli. In realtà il testo non dice sorgano lieti, non so come dice la nuova traduzione qui, sorgano lieti,
così facciano festa sui loro giacigli.
Facciano festa, cioè stiano a dormire, ecco. Questo qui il testo dice, e tanto è vero che insomma non sembra una posizione molto decorosa per celebrare la lode del Signore. Il fatto invece di questo riposo, vedete, è proprio ripreso con molta sapienza dagli antichi commentatori, i padri della Chiesa, a questo riguardo sono sempre maestri per noi. Leggevo di Teodoreto, Teodoreto di Ciro, che dice: i giacigli sono simbolo del riposo. Certo, il riposo, se questi stanno riposando, riposano. Ma perché riposano? Dice: perché non c'è niente di contraddittorio da vincere in questo riposo, non hanno più bisogno di litigare con nessuno. Ecco, non hanno più bisogno di combattere contro qualcuno, non hanno più bisogno di irrompere sulla scena per fare violenza, proprio per questo riposano. E dice Teodoreto: sorgano lieti, riposino sui loro giacigli. Dunque, vedete, è una vittoria che apparentemente così assume adesso così questa espressione così militaresca sui loro giacigli. È un modo di riposare nell'affidamento alla novità di Dio, che realizza quella novità per cui la gratuità dell'amore trova riscontro nella storia umana, in quella gratuità dell'amore che fa dei poveri i testimoni della vittoria, i garanti della vittoria, i protagonisti della vittoria, della salvezza. E qui vedete il versetto seguente, 6, dice: le lodi di Dio sulla loro bocca. C'è una partecipazione totale a questo riguardo, sempre i padri della Chiesa sono molto istruttivi con i loro commenti. Dice Eusebio: la spada contro le potenze avverse è la predicazione dell'Evangelo. Niente meno, le lodi di Dio sulla loro bocca, e d'altra parte una partecipazione, vedete, più che la bocca, qui il testo parla della gola, è come una partecipazione, una squarciagola con tutto il corpo, le lodi di Dio sulla loro bocca, la spada a due tagli nelle loro mani, dove vedete presenze che in ogni contatto, in ogni situazione polemica, anche in ogni difficoltà, anche per quanto presenze che sono in conflitto con un certo sistema che assume una fisionomia dominante, sembra, almeno stando all'apparenza delle cose, per gestire quello che succede nel mondo, il mondo. Ebbene, vedete, una presenza che è sempre determinata da quell'uso della spada, cioè dal primato dell'Evangelo, In ogni situazione, e qui vedete che quella missione affidata ai poveri assume la fisionomia di una contestazione che affronta il mondo e che apparentemente in molti casi sembra proprio soccombere dinanzi all'incombere dominante di potenze avversarie che dominano la scena, potenze che padri della Chiesa più riprese interpretano come tutto un intreccio di posizioni di potere, e poi c'è la potenza demoniaca. E quando qui leggiamo per compiere la vendetta tra i popoli, altra espressione che potrebbe inquietarci, c'è da rivendicare la novità di Dio proprio là dove il mondo viene contestato, punire le genti, qui è la contestazione, ma dove la contestazione che mina al fondamento, a quell'impianto che pretende di gestire il mondo secondo i criteri della prepotenza umana, del potere è divenuto valore assoluto, una potenza demoniaca, ebbene sono i poveri che svolgono la loro missione. È una missione vittoriosa, dice il nostro Salmo, è una missione che porta in sé già le caratteristiche di una grande festa, è il regno che trionfa, è la corrispondenza all'amore di Dio che sta attraversando la scena del mondo e che sta scandagliando le profondità anche nascoste, abissali, che probabilmente non hanno una visibilità così affascinante, anzi sono presenze che operano nel segreto delle coscienze e nelle dinamiche più profonde e segrete della storia umana. E qui vedete, per stringere in catene i loro capi, il loro re, dice, i loro nobili in ceppi di ferro, un linguaggio ancora una volta molto, molto audace, piuttosto violento diremmo noi, in realtà è la contestazione che affronta il mondo, vi dicevo, quella contestazione che è prerogativa dei poveri, diceva il versetto 4, è quella contestazione che sbugiarda la prepotenza ispirato dall'avversario demoniaco, e così si giunge alla vittoria, quella vittoria che già è stata proclamata nel nostro Salmo, la vittoria che attua l'apertura provvidenziale di questa nostra vicenda umana in rapporto al regno che viene. E questa apertura provvidenziale assume la fisionomia di una vergogna. Qui si parla di un giudizio, vedete, per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questo giudizio non è una sentenza di condanna, è un filtro che esercita una efficacia di contestazione e un'efficacia di redenzione. Tradotto in greco, questo mishpat ebraico diventa crima. Tra l'altro, il termine, se probabilmente ricordate, nel Vangelo secondo Luca, quando quel malfattore che è crocifisso accanto a Gesù spiega al suo amico: vedi che lui è innocente, ma noi siamo colpevoli, eppure siamo inseriti nello stesso crima, e dice a Gesù: ricordati di me nel tuo regno, ecco come tu regni, perché hai voluto condividere la nostra vergogna, la nostra sconfitta, la nostra miseria umana, per cui addirittura condividiamo la morte, ma tu innocente e noi colpevoli. Ebbene, vedete che si tratta di questa opera poderosa di smontaggio e ricostituzione di tutto l'impianto che dà forma all'esistenza umana, in una prospettiva che coinvolge il cosmo nella sua interezza, in una prospettiva che, vedete, ricapitola niente meno che la molteplicità così grandiosa degli eventi che danno forma alla storia umana nel tempo, ed ecco, eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è l'onore, qui è la gloria, questo è l'onore per tutti i suoi fedeli, e ritorna il termine che abbiamo incontrato già precedentemente, su cui abbiamo riflettuto, questa militanza dei poveri che discerne il mondo, che rivendica, vedete, la vittoria che spetta agli sconfitti, ai derelitti, ai disastrati, a quei poveri che sono incoronati, diceva il versetto 4. Intanto la prepotenza umana è sbugiardata, e questo indipendentemente dalle apparenze esteriori, anche macroscopiche, grandiose, mostruose, indipendentemente, ma è alla radice delle vicende, è alla radice dei cuori umani che la novità di Dio si sta manifestando, e si sta manifestando proprio là dove è attivata quella forza, come dire, così invincibile, la sua forza che riduce in povertà, dove ecco che già il Salmo canta per invitarci a partecipare festosamente a quella novità che già è testimoniata dalla presenza dei poveri, la presenza di coloro che appartengono all'amore, che non hanno altro da rivendicare, altro da sostenere, altro da ammirare, altro da stimare come necessario per vivere, che non sia esattamente la gratuità del dono d'amore a cui consegnano se stessi e il loro mondo. Ed ecco, vedete, questa presenza dei poveri già è riscontrata nel Salmo 149 non come un'ipotesi ideale, un'immagine, un'evocazione, ma come una realtà che già è presente e operante, per quanto nascostamente, per quanto segretamente, per quanto in contraddizione con l'evidenza pubblica degli eventi di ieri e di oggi, e sarà forse anche di domani fino a che Dio vorrà, ma intanto vedete questa presenza è già attivata ed è già riscontrabile in una misteriosa ma inequivocabile esperienza di gioia, di festa, di libertà, di vittoria. Vedete il cuore umano che si apre, è il cuore umano che si converte, un cuore umano che per così dire si frantuma, si spacca nella sua durezza e diviene sorgente di misericordia. È la novità di Dio che viene. Vedete, siamo al risveglio, all'inizio di una nuova giornata dopo la notte di sonno, ma è il risveglio della storia umana, ma è il risveglio della storia umana, vedete, che ci pone in rapporto con la novità di colui che viene, ed è questa corrispondenza alla sua venuta che coincide con l'essere già coinvolti in quella novità che è sperimentata nell'intimo di ogni cuore umano e del nostro povero cuore umano come esperienza di frantumazione, esperienza di liberazione, esperienza di conversione. Laddove il cuore umano si apre nella mansuetudine e diviene spazio di misericordia per la città che si chiama Sione, che è la città emblematica, ma è la città degli uomini, per il mondo. E intanto vedete, c'è nella testimonianza dei poveri della terra la sapienza che consente di ricapitolare la complessità tragica molto spesso degli eventi come obbedienza comunque che non può sfuggire a quell'armonia danzante di cui è protagonista il re che è venuto, che viene, che verrà. Ecco, fermiamoci qua e invece subito spostiamo l'attenzione per prendere contatto con il brano evangelico, come ascoltavamo poco fa. Siamo alla fine del capitolo 10, ma questo vuol dire che siamo alla fine di una sezione nella catechesi dell'Evangelista Marco. A suo tempo abbiamo diviso il testo della catechesi in due parti fondamentali, sin verso la fine del capitolo 8, prima parte, poi dopo i capitoli seguenti, e siamo all'interno della prima sezione della seconda parte, dalla fine del capitolo 8 fino alla fine del capitolo 10, e questa prima sezione della seconda parte è caratterizzata dal fatto che Gesù annuncia ormai espressamente che la sua missione va incontro a un rifiuto. Alla fine del capitolo 8 il primo annuncio, poi altri due annunci, in modo tale che già abbiamo avuto modo in altre occasioni di individuare tre cicli che sono brevi momenti di riflessione in rapporto a quello che Gesù adesso sta dichiarando espressamente. I discepoli l'hanno osservato, Gesù in ascolto della voce, Gesù che sta dialogando, Gesù che sta cercando, ed è arrivato il momento in cui Gesù si è reso conto che la sua missione per quella che è la sua coscienza umana, ha cercato, in ascolto della voce, si è impegnato, è totalmente donato, il figlio che è a cuore aperto, un cuore umano libero, il suo, innocente, il suo, ed ecco, Gesù ha preso consapevolezza di essere ormai alle prese con una missione che si compirà passando attraverso un rifiuto. L'ostilità attorno a lui si sta coagulando in maniera sempre più pesante, e Gesù ne parla una volta, due volte, tre volte, e sappiamo che i discepoli sono in difficoltà. Prima sezione della seconda parte, terzo ciclo, dal versetto 32 del capitolo 10. Vedete che nel versetto 32 del nostro capitolo 10 leggiamo così: mentre erano in viaggio, mentre erano sulla strada, Entiodò, dice, per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti, che pure venivano dietro pieni di timore. Prendendo di nuovo in disparte i dodici, cominciò a dir loro quello che sarebbe accaduto a lui. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti, agli scribi, lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno, ma dopo tre giorni resusciterà. Il terzo annuncio, eccolo qua. Dunque, la salita a Gerusalemme, dice Gesù, e subito veniamo a sapere che i discepoli fraintendono già precedentemente le loro resistenze, i loro silenzi, hanno fatto finta di non ascoltare, che Gesù, come se Gesù stesse scherzando. Adesso ci siamo, vedete, comunque si sale a Gerusalemme. Gerusalemme è la città messianica, dunque salire a Gerusalemme vuol dire che finalmente siamo alle prese con la decisione di instaurare il regno di Davide, il regno messianico. Fraintendimento macroscopico, tant'è vero che subito dopo veniamo a sapere che ci sono quei due discepoli. Era il Vangelo di domenica scorsa, Giacomo e Giovanni, che si rivolgono a Gesù per essere sistemati, una alla destra e una alla sinistra, nel momento in cui verrà instaurata la gloria del regno. Fraintendimento totale, e le parole di Gesù peraltro sono state molto esplicite. Fatto sta, vedete, che il tentativo da parte dei discepoli di strumentalizzare la gloria, la novità dell'amore povero del figlio con il cuore aperto, Gesù, che fin dall'inizio ha presentato, messo se stesso a disposizione di tutti come Evangelo di Dio, la novità di Dio, capitolo primo, dall'inizio proprio della sua attività pubblica, versetto 14. L'Evangelo di Dio, la novità dell'amore povero del figlio. Dico amore povero perché man mano che Gesù procede nell'adempimento della sua missione, Gesù urta contro ostacoli, incomprensioni, fraintendimenti, adesso in maniera macroscopica, rifiuto. La missione del figlio coincide con il fallimento del maestro. Tanto impegno dedicato ai discepoli convocati attorno a Gesù, come sappiamo, proprio per affrontare la questione che ormai è stata messa a fuoco, la durezza del cuore umano. Bisogna svelgere quella durezza, bisogna penetrare attraverso quella crosta che chiude il cuore umano e lo rende inabile ad accogliere la novità di Dio, l'amore di Dio, l'iniziativa di Dio, la vocazione che chiama gli uomini per ricondurli al giardino della vita, la durezza. E Gesù è impegnato nell'adempimento della sua missione proprio per affrontare questo ostacolo, ne sta prendendo coscienza, se ne è accorto, sembra quasi sconcertato, sorpreso, sbalordito e anche intristito. Ma come mai lui, il figlio con il cuore aperto, un cuore umano il suo, non è un cuore come dire così di altra natura, esattamente di natura umana, ed ecco invece il cuore duro degli uomini, e i discepoli convocati apposta per affrontare la questione e programmaticamente risolvere la questione, trovando modalità che siano adeguate a ottenere il risultato che Gesù Maestro si propone, cioè un aprire un varco nella durezza del cuore umano, ed invece questo varco non si apre. E vedete il fallimento del Maestro, e sarà così anche poi il fallimento del Messia nella carne umana. E in realtà, vedete, proprio qui Gesù sta dichiarando che nella misteriosa profondità della sua conversazione con la voce che lo chiama, e la sua risposta dunque alla voce, Gesù sta prendendo coscienza che proprio questo è il percorso che gli deve affrontare, il ripiuto, la sua iniziativa magistrale mirata a aprire un varco nella vita del cuore umano è un'iniziativa che subisce le conseguenze di quel fallimento che è dei discepoli e che adesso, vedete, è totalmente ricapitolato nel fallimento che Gesù stesso patisce in se stesso. E quel suo patire in sé il fallimento dei suoi discepoli è il patire in sé il fallimento della condizione umana, ed ecco come coloro che lo rifiutano sono coloro che vengono accolti in una prospettiva che è straordinariamente imprevedibile, e una novità davvero inimmaginabile nel cuore umano del Figlio, nel grembo del Dio vivente, attraverso il cuore umano del Figlio e nel grembo del Dio vivente, che è ricapitolata, contenuta, restaurata, riconciliata, la vicenda drammatica della storia umana che è pesantemente imprigionata dentro alle conseguenze del peccato. Allora, vedete, Gesù in realtà è il servo che avevano annunciato gli antichi profeti, ed è in questi termini che Gesù si rivolge ai discepoli qui nel capitolo 10 che abbiamo sotto gli occhi. Gli antichi profeti ne avevano parlato, ma questa profezia non era stata accolta, non era stata compresa. Siamo in grado di interpretare i messaggi degli antichi profeti proprio a partire da quella che è stata la rivelazione giunta a noi attraverso la missione svolta dal Figlio di Dio, da Gesù nostro Signore. Siamo in grado di interpretare i messaggi degli antichi, e Gesù qui parla del servo. Ricordate nel capitolo 10, versetti 42 fino a 45, Gesù chiama i discepoli. Sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, i loro grandi esercitano su di esse il potere, leggevamo domenica scorsa. Tra voi però non è così. Il primo servo di tutti, il Figlio dell'uomo, ecco qui il versetto 45, infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Gesù il servo. E vedete, è a questo punto che abbiamo come l'impressione che i discepoli, che non scompaiono fisicamente, però come se si dileguassero per quanto riguarda l'effettiva disponibilità a un cammino di crescita, a un cammino di conversione, a un cammino di rieducazione, di ascolto dedicato all'iniziativa del Maestro, come se si dileguassero, vi stavo dicendo. Tant'è vero che vengono come rimescolati, si confondono con la folla, tanta fatica per distinguere i dodici rispetto alla folla nelle pagine precedenti, e poi adesso così sono come risucchiati nella massa della moltitudine umana. E allora, vedete, ci siamo qui e siamo all'inizio del nostro brano evangelico. Giunsero a Gerico, mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli, e a molta folla. Tanta fatica per distinguere, adesso invece vedi i discepoli inseriti nella moltitudine che si agita attorno a Gesù, c'è sempre stata, continua ad esserci. Bisogna che facciamo un piccolo passo indietro, vedete, perché noi siamo qui giunti al punto di arrivo di un cammino che ha reso evidente la durezza del loro cuore. È un cammino che viene da lontano. Solo un rapido passaggio attraverso alcuni richiami. Se voi ritornate al capitolo 4, versetto 13, vedete, Gesù sta parlando alla folla in parabole, poi si rivolge ai discepoli, sono sulla stessa barca, e continuò, versetto 13, dicendo loro: ma se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre parabole? Gesù si rende conto di avere a che fare con interlocutori che non corrispondono al suo desiderio di comunicare, di condividere, di interloquire. Prendete il versetto 40, quando ormai sono in barca, dovrebbero attraversare il lago, che poi si chiama mare, ma non è possibile. Perché siete così paurosi, così pusillanimi? Non avete ancora fede? Gesù è come sbalordito per come non ottiene riscontro nella relazione con i dodici, per quanto li stia educando, per quanto stia intrattenendo con loro un rapporto di intimità, vuole condividere con loro il suo ascolto della parola, lui il figlio con il cuore aperto, e i discepoli invece sono intrappolati dentro a un regime interiore di sordità, di impenetrabilità, di indurimento. E vedete di seguito, capitolo 6, versetto 52, i tentativi di Gesù, rivolgendosi ai discepoli, di sollecitarli, educarli, coinvolgerli, eppure, versetto 52, vedete, erano enormemente stupiti in se stessi perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. C'è stato di mezzo il fatto dei pani, il cuore indurito, non avevano capito. E non è la comprensione intellettuale, lo sappiamo bene, è la comprensione interiore, è la comprensione che esigerebbe l'apertura, l'allargamento, la capacità di accoglienza nel cuore umano, il gusto della gratuità, la sapienza dell'amore. E il loro cuore indurito, non avevano capito. Poi vedete nel capitolo 7, subito dopo, nel versetto 18, ma siete anche voi così privi di intelletto, versetto 18, non capite che tutto ciò che entra nell'uomo, e Gesù sviluppa una catechesi sul cuore umano, per arrivare poi a quella seconda distribuzione del pane, e i discepoli ancora sono estranei, non corrispondono, sono di nuovo in barca insieme. Capitolo 8, versetto 20, versetto 17. E Gesù, accortosi di questo, perché stanno discutendo: perché discutete che non avete pane? Ma non intendete, non capite ancora, avete il cuore indurito, avete occhi, non vedete, e quel che segue. Avete il cuore indurito, è come stupefatto Gesù. È una storia che viene da lontano, vedete. E subito dopo, qui nel capitolo 8, Gesù ha a che fare con un cieco a Betsaida, versetto 22, a Betsaida. E questo cieco viene portato fuori del villaggio, l'ho preso per mano e Gesù si dedica a lui, presa piuttosto laboriosa, per arrivare al punto in cui il cieco o l'ex cieco di Betsaida ci vede chiaramente. Ma vedete, ci vede chiaramente, dice il versetto 25, vedeva a distanza ogni cosa, fatica per arrivare a questo scopo, adesso ci siamo, e lo rimandò a casa dicendo non entrare nemmeno nel villaggio. Altre volte abbiamo riflettuto su questa stranissima e paradossale pretesa di Gesù, e la casa di quell'uomo sta evidentemente nel villaggio da cui è appena uscito, deve tornare a casa, deve tornare in quel villaggio, non c'è un'altra strada. Ed invece, ecco, c'è un'altra strada. Vederci chiaramente, vedete qui adesso l'Evangelista Marco, che nella sua catechesi sta affrontando la svolta. Subito dopo, per la prima volta, Gesù annuncerà la sua passione, morte, resurrezione. Dunque la svolta, c'è un'altra strada. Vederci chiaramente significa vedere che c'è un'altra strada per tornare a casa. Qui sta la novità. La novità da discernere, il Salmo 149 ce n'ha parlato a modo suo, è la novità da discernere. In realtà questa è la strada che sta percorrendo lui, Gesù, che è il servo, affinché la sua missione finalmente ottenga l'apertura del cuore umano, è la sua vittoria, quella vittoria di cui ci parlava esattamente il Salmo 149. E allora torniamo al nostro brano evangelico e siamo a Gerico. A proposito di Gerico, ricordate che è la prima località incontrata da Giosuè e le tribù di Israele quando entrano nella terra di Canaan. Sono ancora accampati a oriente del Giordano, devono attraversare il Giordano e subito incontrare Gerico, Giosuè, e poi vedete le mura di Gerico, la città murata, e ricordate le trombe che fanno cadere le mura di Gerico, e le tribù, seguendo Giosuè, potranno penetrare nel territorio. Siamo di nuovo, vedete, sulla soglia. In realtà la catechesi evangelica che ci ha rimandato nel capitolo primo all'inizio dell'attività pubblica del Signore, ci ha posti dinanzi a una soglia che in quel caso è esattamente il fiume Giordano dove Giovanni battezzava, c'è di mezzo attraverso l'immagine del fiume, la soglia per eccellenza, il confine della terra, il richiamo a quello che è in realtà il confine da superare per ritornare al giardino della vita. La terra? Ma la terra come un richiamo a quella che è la pienezza della vocazione originaria, entrare nella terra come immagine che dà un orientamento a quello che è il grande viaggio della storia umana dopo la espulsione dal giardino della vita per ritornare al giardino della vita, là dove Gesù si presenta per dimostrare che l'Evangelo di Dio apre il varco dell'ingresso. In il capitolo primo del Vangelo secondo Marco: convertitevi, ecco, si tratta di convertirsi, si tratta di ritornare al giardino della vita, all'albero della vita. Ma la soglia si apre? Sì, perché c'è un varco, ma è tutto da realizzare adesso nel vissuto degli uomini. E in lui, Gesù, questa novità. Effettivamente Gesù sta qui uscendo da Gerico, vedete, come se avesse già superato Gerico, come al tempo di Giosuè. Mentre partiva da Gerico, È come se già Gesù fosse in grado di penetrare nella terra, ma il suo viaggio è il viaggio del figlio con il cuore aperto, ma questo viaggio che peraltro si prospetta come la traversata che lo espone a quella violenza spietata che la durezza del cuore umano vuole imporgli, e d'altra parte proprio quello è il modo per portare a compimento il suo viaggio. Subire quel rifiuto e qui Bartimeo, eccolo qua. E il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Vedete, sono tre note caratteristiche di questo personaggio. È il figlio di Bartimeo, vuol dire figlio di Timeo, e il figlio di Timeo viene ribadita un'affermazione che già è implicita nel termine. Dunque è il figlio di suo padre. Vedete che questa sottolineatura così rimarcata con forza nel testo evangelico allude a un personaggio che è prigioniero di un passato, senza futuro. È figlio di Timeo, si chiama Bartimeo, è sigillato dentro a questa eredità rispetto a un passato che gli casca addosso, di cui è vittima, o comunque di cui porta le conseguenze senza possibilità di alternativa. In secondo luogo veniamo a sapere di lui che è cieco, è disorientato, poi sta fuori strada. Come non è in grado di discernere una strada percorribile, dunque dalla strada dipendono le relazioni, dipende il suo inserimento nel mondo, è privo di orientamento, buttato fuori strada, e poi è mendicante, e questo significa una squalifica per quanto riguarda la sua dignità personale, comunque poi dipende oggettivamente da tutti coloro che possono o si rendessero al momento opportuno disponibili per spostarlo di luogo in luogo o per prendersi cura delle sue necessità. È squalificato. Fatto sta che Gesù passa proprio di là, vedete? Gesù, la novità dell'Evangelo passa di là. Passa di là Gesù. E al sentire, ecco come reagisce Bartimeo. C'è una reazione interiore di Bartimeo quando qui diciamo al sentire, accusas, dice, è un participio auristo del verbo ascoltare, ascolta, c'è un ascolto interiore che viene sollecitato. Il passaggio di Gesù che esce da Gerico provoca questo movimento interiore, questo ascolto che si traduce immediatamente nella urgenza di un grido. Cominciò a gridare, a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Vedete, è il passaggio di Gesù, è l'Evangelo di Dio, è la novità che sta prendendo dimora, che sta operando, che si sta esprimendo nella sua gratuità assoluta dentro le cose del mondo, nella condizione umana, nella storia degli uomini, nella carne umana, nel cuore umano di Gesù. È la novità che provoca questo sussulto nell'animo di Bartimeo. Grida, date questo verbo. Cominciò a gridare. Deve sapere che questo verbo è usato altre volte quando si parla di esseri umani che sono infestati dall'avversario. Gli indemoniati, o come si dice in alcune pagine, capitolo 1, versetto 23, poi nel capitolo 3, nel capitolo 5, più avanti ancora nel capitolo 15, la gente che grida, questo stesso verbo, il verbo crasi, crocifiggilo. Dunque è l'umanità infestata, è l'umanità inquinata, è l'umanità intrappolata dentro alle conseguenze inquinanti della costante iniziativa del prodotta dal corruttore che vuole distogliere dalla vocazione alla vita. E l'umanità grida, ma è anche il grido dell'umanità ammalata, dell'umanità dolente. Capitolo 9, capitolo 10, testi, il grido, qui è il grido di Bartimeo, il grido dell'umanità afflitta, dell'umanità derritta, dell'umanità sgomenta, dell'umanità esposta all'evidenza della propria impotenza, della propria insufficienza, della propria povertà. Ma dove prendere coscienza di questa povertà, vedete, qui sta diventando una rivelazione, sta diventando quella novità di cui già ci parlava il Salmo 149, dove la novità di Gesù che passa, che cammina su quella strada, è quella novità che sta coinvolgendo la realtà derelitta di Bartimeo nella sua povertà così scoperta. E adesso vedete attraversata dalla rivelazione del compiacimento di Dio, e laddove la vittoria di colui che è il protagonista è la vittoria del servo, ma il servo, vedete, sollecitando, provocando, attraverso il grido che qui Bartimeo proclama in maniera così insistente e così sembra fastidiosa, ma c'è una novità. Questa novità è tutta, come dire, coincidente con quella povertà che non ha più altro riferimento a cui consegnarsi che non sia l'amore gratuito che viene da Dio, senza bisogno di ricorrere a definizioni teologiche, senza bisogno di ricorrere a chiarimenti intellettuali o a formulazioni pastorali, no, indipendentemente da questo. Vedete, Bartimeo grida, sapete che questo è anche il grido che Gesù farà suo. Quando Gesù moribondo, appeso alla croce, grida. C'è qualche problema nel testo, perché non tutti i codici antichi usano le stesse espressioni, ma Gesù grida, quel grido di Gesù moribondo, quel grido di Gesù che giunge fino a spirare e a consegnarsi fin dentro alla morte degli uomini peccatori, lui l'innocente, ed ecco quel grido ricapitola tutto quel che nell'esperienza umana è stato un vociare continuo, ripetuto, insistente, urla, strepiti, proclami, invocazioni, anche invettive, proteste, è il grido della miseria umana. E tra l'altro vedete che è proprio il grido che Gesù farà suo, che stando dinanzi alla pagina che leggiamo, assume come l'efficacia, come dire così, dirompente di quelle trombe fatte suonare da Giosuè che producono il crollo delle mura di Gerico, il grido che risuona come eco delle trombe di Giosuè. In ogni caso, vedete, in questo modo Bartimeo sta dichiarando gridando una straordinaria e davvero commovente convinzione di familiarità con il Signore. Lo chiama per nome, lo sappiamo bene, questo è un caso rarissimo. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Vedete che fino a questo momento nessuno ha chiamato Gesù per nome se non gli spiriti immondi. Gesù, che cosa hai a che fare con noi? Cosa c'è tra me e te? Capitolo 1 nella sinagoga di Cafarna, capitolo 5 l'indemoniato di Gerasa. Che cosa c'è tra me e te? È stato chiamato per nome? Nel momento in cui la relazione con lui veniva dichiarata impossibile. E adesso vedete, è la miseria umana che incontra la novità dell'Evangelo. C'è un'intesa, c'è una comprensione, c'è una comunione che supera tutte le distanze, c'è una coincidenza di amicizia, di comprensione, di solidarietà, che è tutta manifestata attraverso questo uso del nome proprio, il nome di famiglia con cui Bartimeo si rivolge al Signore. Gesù, Gesù. E qui vedete, Gesù si ferma. La gente protesta, stai zitto, disturbi. Gesù si ferma e vedete, questo atto è perfettamente coerente con il suo essere servo. Gesù si fermò, è il versetto 49. Gesù si fermò apposta, vedete, è il servo, è veramente un povero servo, ed è lui che adesso chiama con la voce del servo, voce che già si è fatta udire in altri momenti, fonì la voce, ma che poi è l'eco di quella voce che Gesù stesso sta ascoltando, la voce che viene dal cielo, la voce che si rivolge a lui quando si squarcia lo scenario cosmico, così nella notte della trasfigurazione, ancora, oltre che nel giorno del battesimo, la voce di cui Gesù è in ascolto, ed ecco adesso la sua voce, la voce del servo, la voce del servo, così nei testi precedenti, così sarà fino a, come ricordavo poco fa, alla voce, la voce di Gesù moribondo, che prega con il Salmo 22 nel capitolo 15, e la voce con cui Gesù consegna il suo respiro giunto all'incontro con la morte. Ed ecco, vedete, la tromba che ha il potere di far cadere la durezza del cuore umano. Ecco, è la novità di Dio, ma è la novità del cuore umano, è la novità dei poveri che sono liberati rispetto a tutte le strutture superficiali e sovrabbondanti e inquinanti per non consegnare ad altri interlocutori la propria condizione umana, se non esattamente alla gratuità dell'amore. E allora qui ci siamo, vedete, chiamatelo, e chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama, è sempre il verbo fonì, e egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. La scena è veramente sconcertante, perché gettare via il mantello significa che non ha altro capo di abbigliamento, è nudo, ma non importa, non è in questione qui il decoro pubblico, è in questione, vedete, il fatto che un cieco come è lui salta e va da Gesù. Come fa ad andare da Gesù se è cieco? C'è un'intuizione, c'è un'attrazione, c'è una percezione del profumo, c'è una certezza nella relazione che lo lega a Gesù, tale per cui è è in grado di saltare in piedi e di recarsi senza possibilità di smarrimento, di deviazione, di inciampo incontro a Gesù. Ed è il passaggio di Gesù, vedete, che realizza questa novità. Per cui la povertà si realizza come vittoria, la povertà si realizza come salvezza, diceva il Salmo 149, ossia si realizza come accesso alla vita nella gratuità dell'amore. La povertà, laddove il Salmo 149 ci parlava di quella grazia, motivo di festa sempre più intensa e gioiosa, celebrata da coloro che accolgono e invocano ulteriormente un'ulteriore largizione della grazia di diventare poveri. Vittoria e pienezza di comunione in una dimensione di universalità e senza limiti. Tutto questo, vedete, per Bartimeo si compie nel momento in cui qui nel dialogo con Gesù si parla di un sollevamento dello sguardo. Vedete che cosa vuoi che io ti faccia? Rabbunì, che io riabbia la vista. Ne parlavamo senz'altro altre volte. Qui il verbo anableppin può essere anche tradotto così, riavere la vista, ma di per sé il verbo significa sollevare lo sguardo, che poi è il gesto compiuto da Gesù stesso, il figlio, è il gesto tipico di Gesù che alza lo sguardo verso il cielo, il figlio, così nel capitolo 6, così nel capitolo 7, Gesù alza lo sguardo verso il cielo, il figlio. E vedete, è il figlio che ospita l'umanità nel grembo del Dio vivente, è di là che egli proviene, là che egli ritorna, carico di tutta la pesantezza della condizione umana, fino a farsi carico del fallimento, fino a farsi carico della morte, ed ecco il figlio che alza lo sguardo al cielo, ed ecco, adesso è lo stesso verbo usato qui per indicare la richiesta di Bartimeo, riavere la vista, vedete, non è soltanto risolvere un problema di carattere clinico, qui è veramente l'espressione che allude a quella partecipazione alla novità, a quel esercizio del risveglio di cui ci parlava il Salmo 149, a quella testimonianza della novità che è prerogativa dei poveri vittoriosi. E allora, vedete, lo sguardo di coloro che erano ciechi, già quel tale a Bethsaida che era cieco è orientato in questa prospettiva. Sarà poi lo sguardo con cui le donne si rivolgono al sepolcro, nel capitolo 16, versetto 14. Alzano lo sguardo, vedono il sepolcro aperto e vuoto. È lo sguardo di innumerevoli discepoli, nascosti e sconosciuti, che compongono il popolo degli Hasidim, diceva. Il Salmo, il popolo dei devoti, dei fedeli, il popolo di coloro che vivono consegnati alla gratuità dell'amore, coloro che sono penetrati nel cuore dalla novità dell'amore ed ora sono in comunione nella Chiesa, come pure sulle strade del mondo, senza particolari distintivi. Seguono l'agnello dovunque va, dice l'Apocalisse. Questo modo di vedere si chiama anche fede, dice qui. Vai, la tua fede ti ha salvato. E subito riacquistò la vista, vedete il nostro verbo, e prese a seguirlo per la strada. Si chiama anche fede, ossia si chiama consegna della vita alla gratuità dell'amore. Per questa strada, vedete, c'è diventa una strada all'inizio del brano, Gesù sulla strada, quel tale fuori strada. E adesso per questa strada la storia umana si viene compiendo come storia di salvezza, e lungo questa strada la novità di Dio ci chiama tutti come discepoli alla scuola dell'amore crocifisso, ossia ci chiama tutti alla sequela di un povero figlio che è servo di Dio, che si chiama Gesù, che vuol farsi chiamare per nome anche da noi, perché come sappiamo il Signore ama il suo popolo e incorona i poveri di vittoria. Allora ci fermiamo.